La storia in podcast di Focus.
Khomeini diventa una figura politica per la prima volta nel 1963 con l'opposizione a una riforma, la cosiddetta rivoluzione bianca, una serie di riforme molto profonde volute dallo Shah Mohammad Reza Pahlavi. In particolare i due aspetti di queste riforme a cui si oppone Khomeini e contro le quali organizza un grande movimento nella città santa di Qom sono l'esproprio dei latifondi per la distribuzione delle terre ai contadini e il voto alle donne. Quindi questo ci fa, il latifondi era contrario perché nei latifondi la classe religiosa, i religiosi e le organizzazioni religiose avevano dei grandi interessi, delle grandi proprietà, e il voto alle donne Khomeini vi si oppone perché lo ritiene una misura immorale, cioè dice che su milioni e milioni di donne iraniane solo poche centinaia di promiscue, cioè in sostanza di prostitute, sono interessate ad avere il voto. Quindi questa prima fase, questo primo scontro con lo Shah, che si conclude poi con l'esilio di Khomeini in Iraq, a Najaf, nella città santa di Najaf, in questa prima fase dello scontro con lo Shah vediamo Khomeini assolutamente ancorato a idee del passato, a idee medievali, possiamo dire, mentre in seguito, durante l'esilio di Najaf, a partire quindi dal 1964, Khomeini cambia gradualmente le sue idee e si avvicina, possiamo dire, sempre più, oppure adotta meglio, sempre più delle idee e un vocabolario di sinistra che poi lo renderà appunto leader della rivoluzione e anche idolo di buona parte della sinistra. A Najaf vengono dei cambiamenti fondamentali dovuti anche ad una serie di trasformazioni sociali a livello mondiale. Khomeini, che era un grandissimo divoratore di notizie, ascoltava sempre una piccola radio a transistor e ascoltava costantemente le notizie trasmesse in particolare dalle emittenti radiofoniche dei nemici, cioè la BBC in persiano, Radio Israele in persiano. Si informava sempre su quello che avveniva, era molto informato quindi anche sui movimenti studenteschi in Europa, negli Stati Uniti, era informato soprattutto degli eventi in Medio Oriente. Un grande evento che cambia la storia in Medio Oriente è la guerra dei sei giorni tra gli arabi e Israele nel 1967, guerra dei sei giorni che sancisce una nuova vittoria di Israele e la sconfitta del nazionalismo arabo del presidente egiziano Nasser e dei movimenti marxisti. Da qui prende gradualmente vita un nuovo movimento che sarà portato al successo da Khomeini, cioè un movimento anti-imperialista, anticolonialista, anti-americano e anti-israeliano basato sui valori dell'Islam. Qui, nell'esilio di Najaf, Khomeini tiene una serie di lezioni che si chiamano, poi verranno pubblicate in un volume sulla base degli appunti di alcuni studenti, con il titolo di Hokumat Islami, cioè il potere islamico, lo Stato e il potere islamico. E qui per la prima volta dice appunto che il Vali e Farih esprime il concetto di Velayat e Farih, cioè la tutela del giurisperito religioso sul popolo, quindi che un religioso deve prendere il potere. E qui assorbe una serie anche di idee della sinistra e le trasforma a suo vantaggio anche attraverso contatti e informazioni che ha sull'attività e sul pensiero di alcuni pensatori islamici sciiti, prima di tutto Ali Shariati, iraniano, che era un pensatore anticlericale, però profondamente legato alla tradizione sciita, e da lui Khomeini prenderà il concetto di Mostazafin, cioè i diseredati, quelli nel nome dei quali Khomeini porterà avanti la sua rivoluzione. Quindi Khomeini si prepara a un nuovo scontro con lo Shah dall'esilio di Najaf. Intanto in Iran i primi sconvolgimenti sociali sono provocati proprio da alcuni errori dello Shah, e saranno alcuni errori dello Shah che faranno di Khomeini un protagonista della rivoluzione, paradossalmente. I primi problemi sono problemi economici che investono l'Iran. Con il shock petrolifero del 73-74 le entrate per l'Iran erano addirittura quadruplicate. Lo Shah aveva investito tutto e subito nello sviluppo senza freni del paese, provocando anche delle disparità molto forti a livello sociale, a livello economico, per esempio con l'immigrazione di grandi masse di contadini verso le città, che poi erano rimasti a vivere nelle periferie delle città, soprattutto di Teheran, in condizioni quasi disumane, accompagnati in questa loro migrazione dai mullah di campagna, che quindi cominciavano a farsi vedere come religiosi vicini al popolo e alle sofferenze del popolo. L'Iran viene colpito poi, proprio mentre è al massimo di questa espansione economica, da un crollo dei prezzi del petrolio. Lo Shah non riesce più a finanziare quelli che erano i suoi grandi progetti, però intanto rimane scatenata nel paese l'inflazione e le aspettative di questi immigrati dalle campagne non si realizzano, continuano invece le loro sofferenze, i loro disagi, la loro vita quotidiana. Quindi i primi motivi di malcontento in Iran sono economici. Lo Shah, davanti a tutto questo, per ingraziarsi il nuovo presidente americano Jimmy Carter, che puntava molto sul rispetto dei diritti umani, comincia a fare delle aperture proprio nel momento in cui si trova in maggiore difficoltà. Prima sono i laici, le opposizioni laiche che ne approfittano, mandando una serie di lettere, di proteste, pubblicando delle lamentele sulla stampa, e poi a poco entra Khomeini. E Khomeini entra grazie, possiamo dire, ad un evento tragico, cioè la morte di suo figlio, il primogenito Mostafa, nell'ottobre del 77, probabilmente per una crisi cardiaca, anche se dopo la rivoluzione si è tanto detto che era stato ucciso dai servizi segreti dello Shah, eccetera, ma nemmeno Khomeini disse a quel tempo che il responsabile della morte di suo figlio era lo Shah. Però questo disse addirittura che la morte di suo figlio era stata una benedizione. Perché? Perché per la prima volta, mentre lui è in esilio a Najaf, su un giornale di Teheran vengono pubblicati dei messaggi di cordoglio verso Khomeini, che qualcuno, addirittura il suocero, in particolare l'Ayatollah Sakhafi, indica come il leader di tutti gli sciiti del mondo. La SAVAK, cioè i servizi segreti dello Shah, non intervengono per chiudere il giornale, quindi questo dà coraggio agli altri oppositori, anche i laici, che cominciano a mandare anch'essi delle lettere di condoglianze in cui sostengono Khomeini, questo per usarlo come un canale, insomma, per esprimere il dissenso. Tutto questo fa sì che Khomeini comincia a assumere i tratti del leader rivoluzionario. Uno o due mesi dopo pubblica una cosiddetta fatwa, cioè un editto religioso in cui chiama la gente alla ribellione, a non pagare le tasse e via dicendo. Lo Shah a questo punto commette l'errore forse più grave, cioè nel gennaio del 1978 fa pubblicare dal quotidiano Etelat una lettera, una falsa lettera in realtà preparata dai suoi collaboratori, in cui si accusa Khomeini di essere un agente degli inglesi, di essere una spia, e poi di ogni genere di lascivia. Questo provoca uno scoppio di rabbia nella città santa di Rom, prime manifestazioni, primi morti, e poi a valanga, via via, una serie di manifestazioni, soprattutto ogni 40 giorni. Noi sappiamo che nel 40esimo giorno dalla morte di una persona, nella tradizione sciita, viene commemorato il defunto, e quindi a ogni 40° giorno vi sono nuove manifestazioni per gli uccisi delle manifestazioni precedenti. Questo provoca un effetto a valanga che porterà appunto poi alla resa in sostanza dello Shah e alla partenza dello Shah dal paese e dalla presa del potere da parte di Khomeini, che poi lo consoliderà nel corso degli anni. L'11 febbraio si dimette l'ultimo primo ministro nominato dallo Shah, cioè Shapur Bakhtiar, e cade in sostanza la monarchia dei Pahlavi. Il 12 febbraio, il giorno dopo, non è chiaro chi comanda a Teheran, anzi c'è una situazione di caos perché la spallata finale alle forze monarchiche l'hanno data i due gruppi di guerriglieri, i Mojahedin del popolo, di tendenza si dice islamico-marxista, e i Fadayan del popolo, questi sì marxisti, ben armati, ben organizzati, che da anni ormai conducono una guerriglia urbana e che non obbediscono agli ordini di Khomeini di consegnare le armi. Quindi Teheran sembra nelle loro mani, sembra nelle mani delle forze della sinistra anticlericale, ripeto, ben armate, ben organizzate. Queste sono organizzazioni settarie, organizzazioni chiuse, che non hanno un grande seguito popolare, non hanno il seguito popolare che invece Khomeini è riuscito a costruire nel corso dei mesi, e quindi a poco, con una politica molto accorta, molto prudente, molto cinica, Khomeini riuscirà invece a consolidare il suo potere. Il suo potere prima di tutto ordinando la fucilazione di alcuni generali, alcuni collaboratori, l'ex capo della SAVAK, dello Shah e alcuni generali che vengono fucilati sul tetto della scuola Alavi nel centro di Teheran, dove Khomeini vive, dove Khomeini ha portato il suo quartier generale. Poi dirà che lo ha fatto appunto per mostrarsi come un rivoluzionario di fronte a quelli, appunto i Mojahedin del popolo e i Fadayan del popolo, che lo accusavano di voler fare un compromesso in sostanza con i vecchi padroni dell'Iran, con la monarchia. E oltre a queste fucilazioni, poi a poco, Khomeini organizza i Pasdaran, i guardiani della rivoluzione, che all'inizio nascono proprio come milizie, in sostanza volontarie, armate in qualche modo, comprando le armi da trafficanti internazionali, milizie che svolgeranno un'azione di sicurezza interna e che daranno anche vita a vere e proprie intimidazioni contro gli avversari, chiudendo giornali degli oppositori alla politica di Khomeini, intervenendo con la violenza contro manifestazioni nelle strade di questi oppositori. Sarà un processo lungo in cui Khomeini sarà molto cauto, in cui si trova davanti in questo primo anno all'opposizione non solo dei guerriglieri marxisti, ma anche degli oppositori, gli ex oppositori laici dello Shah, che pure lo hanno sostenuto nella rivoluzione, e di alcuni grandi ayatollah, prima di tutto il grande ayatollah Shariat Madari, che assolutamente si oppone all'adozione di una nuova costituzione che prevede la guida religiosa dello Stato. Questo scontro poi si risolverà a favore di Khomeini grazie a un evento importantissimo, cioè la presa degli ostaggi nell'ambasciata americana a Teheran il 4 novembre 1979, che consentirà a Khomeini di rafforzare, consolidare il suo potere, che non a caso proprio Khomeini definirà come la seconda rivoluzione.
Vi aspettiamo con tutti i nostri podcast sul sito storiainpodcast.focus.it.